Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è mercoledì 3 aprile e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. La Lombardia sta cercando infermieri in Sud America. A darne notizia è stato l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso. Ha detto che nei prossimi giorni andrà in Argentina e in Paraguay per accordarsi con le autorità sanitarie locali con l'obiettivo di far arrivare negli ospedali e nelle aziende sanitarie lombarde tra 400 e 500 infermieri e infermiere sudamericane entro la fine dell'anno. L'assessore regionale ha detto che l'accordo con i paesi sudamericani è una buona opportunità per risolvere almeno in parte i problemi dovuti alla mancanza di infermieri, particolarmente grave in Lombardia. Secondo i suoi piani, gli infermieri stranieri verranno distribuiti negli ospedali e negli ambulatori e serviranno a garantire l'assistenza domiciliare integrata, cioè le visite che gli infermieri fanno quasi quotidianamente nelle case delle persone anziane non autosufficienti, oppure di quelle con gravi malattie debilitanti. Argentina e Paraguay hanno buone scuole di infermieristica, ha detto Bertolaso, e l'integrazione sarebbe rapida perché le differenze culturali e linguistiche sono poche. L'obiettivo è portare gli infermieri in Italia e farli lavorare negli ospedali e negli ambulatori per 4 o 5 anni. Come spiega il Post, nei mesi scorsi era già stato fatto un esperimento in provincia di Varese dove 11 infermieri e infermiere sudamericane avevano preso servizio alla fine dell'anno. Dopo 3 mesi, con risultati incoraggianti, l'azienda sanitaria Sette Laghi ha pubblicato un altro bando rivolto all'estero per portare altri 7 infermieri sudamericani. Dopo il colloquio online sono state selezionate 3 donne e 4 uomini che arriveranno nelle prossime settimane dal Paraguay. Bertolaso si è convinto ad avviare il progetto anche per via dei buoni risultati raggiunti in provincia di Varese. La mancanza di infermieri è grave in Lombardia, ma è un problema che riguarda tutte le regioni italiane. Secondo i dati più recenti diffusi dalla Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche, in Italia gli infermieri sono circa 395.000, di cui 270.000 dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e 80.000 assunti in strutture sanitarie private e 45.000 liberi professionisti. Negli ultimi anni, associazioni di categoria e sindacati hanno diffuso diverse stime per quantificare la mancanza di infermieri. Uno dei dati più affidabili è stato pubblicato dalla Corte dei Conti a commento della nota di aggiornamento al documento di economia e finanza del 2022, dove ha scritto che il fabbisogno infermieristico è pesantemente sottodimensionato in molte aree e nel confronto con standard europei. Basandosi sulle linee guida internazionali, secondo cui dovrebbero esserci 3 infermieri per ogni medico, la Corte dei Conti ha stimato che in Italia mancano circa 65.000 infermieri. A questi poi vanno aggiunti i 20.000 infermieri che bisognerà assumere per portare a termine la riforma dell'assistenza territoriale prevista dal PNRR, il piano di ripresa e resilienza con cui il governo italiano intende spendere i finanziamenti europei del Recovery Fund. La riforma prevede di creare le case delle comunità, cioè 1.350 strutture sanitarie aperte 24 ore su 24 e tutti i giorni della settimana, con medici e infermieri a cui le persone possono rivolgersi per l'assistenza sociosanitaria. Un altro obiettivo del PNRR è l'introduzione del cosiddetto infermiere di comunità, cioè un infermiere che farà d'accordo tra i pazienti e le strutture sanitarie o sociali per garantire una migliore assistenza. Soltanto in Lombardia si dovrebbero assumere 3.000 infermieri per adeguare la copertura di personale ai progetti del PNRR. In Italia mancano infermieri e infermiere per ragioni non molto diverse da quelle che spiegano la mancanza di medici. Uno dei motivi è la programmazione sbagliata. In passato ci sono stati periodi di assunzioni significative seguiti a periodi di tagli al personale fatti senza tenere troppo conto della previsione dei pensionamenti. Con l'emergenza coronavirus, per esempio, i posti nei dipartimenti di infermieristica sono aumentati, ma meno rispetto ai posti riservati ai medici. Nell'ultimo anno accademico, nonostante la grande richiesta, le domande di accesso ai corsi per ottenere la laurea in infermieristica sono addirittura diminuite del 10,5%. A questo ritmo non si riuscirà a compensare il calo dovuto ai pensionamenti, stimato in 109.000 uscite entro il 2032. Il calo delle domande per diventare infermiere è legato in buona parte alle prospettive economiche. Il lavoro non manca, sia nel pubblico che nel privato, ma la retribuzione mensile di un infermiere può arrivare nel migliore dei casi a circa 1.700 euro netti. In provincia di Milano, dove il costo per vivere è decisamente alto, lo stipendio medio è di circa 1.500 euro. Lo stipendio basso ha portato quindi circa 4.000 infermieri lombardi a licenziarsi dal Servizio Sanitario Nazionale e diventare frontalieri. Vivono in Italia e lavorano in Svizzera, dove lo stipendio di un infermiere è di circa 4.400 euro netti al mese. Le province con più infermieri frontalieri sono Varese, Lecco, Como e Sondrio, le più vicine al confine. Lo scorso settembre la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche ha chiesto al governo di aprire una questione infermieristica, perché negli ultimi anni la carenza di infermieri è stata sottovalutata. Tra le altre cose, la federazione ha chiesto di rivedere i criteri di accesso ai corsi di laurea triennali per garantire una migliore programmazione in vista dei prossimi anni e un cambio generale dell'organizzazione della professione infermieristica anche sul territorio, per evitare la migrazione di infermieri dal sud verso il nord e in generale degli italiani verso l'estero. Soprattutto la federazione ha chiesto di aumentare gli stipendi. In parte è stata ascoltata. Nel nuovo contratto collettivo nazionale discusso nelle ultime settimane è previsto un aumento medio del 5,78%, pari a 156 euro al mese per infermieri e tecnici sanitari. Secondo il Democracy Index curato dall'Economist, quasi la metà della popolazione mondiale vive in un regime che si dichiara democratico, il 45%, ma solo il 7,8% risiede in una democrazia piena, mentre ben più di un terzo della popolazione mondiale vive in un regime autoritario. Parliamo di quasi il 40%. Come spiega il Corriere, nel 2023 solo 32 paesi hanno migliorato il loro punteggio, mentre 68 hanno registrato un arretramento. I restanti 67 paesi hanno confermato la situazione dell'anno precedente. Un quadro non entusiasmante, anche tenuto conto del fatto che i peggioramenti più significativi si sono registrati nei regimi autoritari che, in molti casi, hanno inasprito la loro presa sulla società. Mentre nei paesi classificati come regimi ibridi, la partita per una vera democratizzazione rimane tutta da giocare. Questi dati suggeriscono due considerazioni importanti. In primo luogo, democrazia è sempre più un concetto ombrello usato non sempre a proposito in situazioni molto diverse tra loro. Elementi caratteristici della forma democratica, il caso più eclatante sono le elezioni, si danno secondo modalità che sono solo in apparenza democratiche, come per esempio ha mostrato il recente plebiscito a sostegno di un regime palesemente non democratico, come quello di Putin. Ma al di là di questi casi eclatanti, il Democracy Index mette in evidenza la zona grigia dei cosiddetti paesi ibridi, quelli cioè che, pur possedendo alcuni elementi caratteristici dei regimi democratici, sono ben lontani dal soddisfarne i parametri fondamentali. La stessa Italia, che troviamo al 34esimo posto, rimane al di sotto del livello necessario per ottenere promozione piena. Il punto è che la democrazia è un sistema delicato e complesso, fatto di equilibri istituzionali tra i diversi poteri, di forme istituzionali, ma anche di elementi culturali che devono essere continuamente rinnovati e curati. Non va mai sottovalutato il rischio dello svuotamento interno della democrazia. La storia insegna che molti dittatori hanno preso il potere attraverso elezioni legittime. La seconda considerazione riguarda le speranze, coltivate dopo la fine del colonialismo e la caduta del muro di Berlino, sulla capacità della democrazia di diventare il modello politico di riferimento del mondo intero. In effetti un'espansione c'è stata, ma è evidente che la democrazia rimane ben radicata solo in Occidente, mentre stenta ad affermarsi in molte altre parti del mondo. Ci sono ragioni culturali profonde che spiegano queste difficoltà, ragioni che hanno a che fare con le differenti visioni antropologiche, il riconoscimento della dignità e della libertà di ogni essere umano, e anche religiose, Pur tra tante difficoltà, l'Occidente si è sviluppato a partire dal principio della separazione tra potere politico e potere religioso, cosa che in altri contesti non si è mai pienamente compiuta. Ciò significa che in un mondo globalizzato bisogna abituarsi all'idea che ci siano aree del mondo che restano a lungo non democratiche. Per quanto non ci possa piacere, con la globalizzazione sono stati assimilati solo alcuni degli ingredienti delle modernità occidentali, quali la scienza, la tecnologia e il mercato, mentre altri, e specificatamente i principi democratici, faticano a essere digeriti. E in un mondo interconnesso dove la convivenza tra regimi politici diversi diventa la normalità, ciò crea un punto di tensione strutturale. In questo quadro le democrazie si trovano a dover gestire un duplice problema. Primo, rigenerarsi al proprio interno per rimanere solide e sane, mediante il contrasto alle spinte disgregatrici che derivano dagli eccessi di disuguaglianza e dalla trascuratezza dello spirito partecipativo, che è il sale della democrazia. Secondo, costruire condizioni e relazioni di rispetto reciproco con paesi non democratici o parademocratici sulla base di requisiti minimi da definire insieme. Solo così, forse, si potrà garantire una convivenza pacifica che eviti la radicalizzazione dello scontro. In questi giorni la Camera dovrà votare due mozioni di sfiducia, una nei confronti del vicepresidente del Consiglio e ministro dei trasporti Matteo Salvini, l'altra nei confronti della ministra del turismo Daniela Santanchè. Se venissero approvate, le mozioni comporterebbero le dimissioni di Salvini e Santanchè dai loro incarichi di governo. La mozione su Salvini è stata presentata il 23 febbraio scorso dai capigruppo di quasi tutti i partiti di opposizione. Il primo a promuovere l'iniziativa era stato il capogruppo di Azione, Matteo Richetti, al quale si erano poi associati i capigruppo di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, impegnando dunque tutto il centro-sinistra a eccezione di Italia Viva e Più Europa. La mozione contesta a Salvini i rapporti tra la Lega e il partito di Vladimir Putin, Russia Unita, e alcune sue reiterate manifestazioni di vicinanza al regime di Putin, che, secondo i proponenti, getterebbero discredito sul governo italiano. Quello che già sappiamo, però, è che è molto improbabile che le mozioni vengano approvate. A rendere scontato l'esito della votazione ci sono innanzitutto le statistiche. Come racconta il Post, delle 82 mozioni di sfiducia individuali contro un singolo componente del governo presentate in Parlamento nella storia repubblicana e delle 39 che sono state effettivamente discusse dalle aule di Camera e Senato e su cui si è votato, una sola ha avuto esito positivo, comportando dunque le dimissioni del ministro oggetto della mozione. E questo dato si spiega alla luce di una verità banale, e cioè che a presentare le mozioni di sfiducia contro i ministri sono sempre i partiti di opposizione, che però nelle aule parlamentari sono in minoranza, per cui è ovvio che non abbiano la forza e i numeri per far approvare la loro richiesta di dimissioni. Qui una curiosità per gli appassionati di storia politica: la prima volta che in Parlamento si votò una mozione di sfiducia individuale nei confronti di un ministro fu nel 1984. Fu una novità di un certo rilievo. La Costituzione infatti non prevede questa procedura, ma solo una mozione di sfiducia all'intero governo che, se approvata, ne determinerebbe la caduta. Il 4 ottobre di quell'anno, a seguito di nuovi sviluppi e nuove inchieste giornalistiche su alcuni scandali bancari italiani, il Partito Radicale di Marco Pannella presentò alla Camera una mozione contro il ministro degli Esteri Giulio Andreotti, denunciando connessioni tra il leader democristiano e il banchiere e criminale Michele Sindona. Alla base di questa richiesta c'era soprattutto la relazione finale della commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona, pubblicata in realtà 2 anni e mezzo prima. Non essendo contemplata dalla Costituzione l'ipotesi di una sfiducia contro il singolo ministro, la mozione dei radicali impegnava il governo, guidato all'epoca da Bettino Craxi, a rimuovere Andreotti. La mozione fu tuttavia respinta, anche per la decisiva astensione del gruppo parlamentare del Partito Comunista Italiano, il PCI, guidato allora da Giorgio Napolitano. Ne seguì un'accesa polemica politica in cui i radicali accusarono i comunisti e che spinse il PCI a promuovere a sua volta un'analoga mozione di sfiducia nei confronti di Andreotti al Senato. In vista della discussione, però, il presidente del Senato Francesco Cossiga avviò un aggiornamento del regolamento per disciplinare questa procedura. La Giunta per il Regolamento, cioè l'organismo che si occupa di queste faccende, dopo un'articolata discussione, stabilì che le votazioni sarebbero avvenute con appello nominale e scrutinio palese, cioè come succede nei casi di fiducia o sfiducia per l'intero governo, coi senatori che sfilano uno per uno sotto il banco della presidenza dell'Aula e dicono sì o no a seconda che vogliano sostenere o respingere la mozione. Ciò rese la mozione di sfiducia più inoffensiva. Trattandosi di una votazione palese, in cui la preferenza di ogni singolo senatore è espressa pubblicamente, l'intervento dei cosiddetti franchi tiratori, cioè di coloro che votano contro le indicazioni del proprio partito, diventava meno plausibile. Il 30 ottobre, il Senato votò la mozione del PCI e le altre due analoghe presentate dal Movimento Sociale Italiano di estrema destra e dai senatori indipendenti di sinistra. Furono respinte tutte e tre, ma da quel momento la pratica della sfiducia ai ministri venne sdoganata e disciplinata. La Camera decise di lì a poco di introdurre una modifica specifica al suo regolamento. Al Senato si è lasciato che fosse la prassi a determinare il funzionamento della procedura. In entrambe le Camere, in ogni caso, si è stabilito che per la mozione di sfiducia al singolo ministro si debbano seguire le stesse regole valide per la sfiducia al governo. Deve essere sottoscritta da almeno un decimo degli eletti, non può essere discussa prima di 3 giorni dalla data della sua presentazione, va votata per appello nominale. Ancora oggi funziona così. Ah, se vi state chiedendo chi è stato l'unico ministro della storia della Repubblica Italiana ad essere stato sfiduciato, è stato il ministro della giustizia e giurista siciliano Filippo Mancuso. Il perché, se volete, andate a cercarvelo su Google. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizia Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.